Laser.
Stiamo camminando sulla Knez Mihajla, il principale viale pedonale del centro storico di Belgrado, la capitale della Serbia. All'estremità di questo lungo viale si trova la fortezza di Kalemegdan, edificata durante il periodo ottomano per scopi difensivi e appollaiata in cima a un colle che dà sulla confluenza tra Danubio e Sava, i due fiumi che scorrono dentro la città. La fortezza fu usata anche dagli Asburgo, che subentrarono agli ottomani nel controllo della Serbia e ovviamente di Belgrado. Dall'altra parte del viale invece abbiamo Terazije, un grosso slargo dove si mescolano vari stili architettonici, il barocco, la secessione, l'edilizia tipica del periodo jugoslavo, e oggi Terazije è il centro pulsante, nevralgico della Belgrado moderna. Ci si trovano i palazzi del potere, uffici, locali, fast food. In questo laser attraverseremo Belgrado per i suoi viali, lungo le sponde dei fiumi, per mercati, avvalendoci del racconto di scrittori, giornalisti, attivisti, gente comune, cercando di capire l'anima, l'identità e il carattere di questa città al centro dei Balcani.
Il primo incontro è con Dušan Veličković, giornalista e scrittore. Un vizio, così Veličković, classe 1947, descrive spesso Belgrado nei suoi libri, tre dei quali Generazione Serbia, Serbia Hardcore e Balkan Pinup tradotti in italiano.
Direi che Belgrado per me è una forma di patriottismo locale. In un modo o nell'altro è il luogo dove ritorno ogni volta. Ed è per questo che è come un vizio da cui non riesco a liberarmi, a prescindere da com'è e nonostante a volte mi faccia arrabbiare. Belgrado è un grande, incredibile miscuglio di culture e di persone. È una città che per molti motivi è assolutamente pazza. In alcuni dei miei libri, forse anche in quelli che avete letto voi, ho provato a spiegare il rapporto che a mio avviso ha sia con la Mitteleuropa che con l'Oriente. Belgrado contiene in sé sia l'una che l'altro. Del resto si trova proprio al confine tra questi due spazi geografici. È questa la sua particolarità.
Srednje Europe i Oriente. In tom smislu je jako specifičan.
Anche le cose che si mangiano a Belgrado, i dolci per l'esattezza, esprimono il senso di questo stare nel limbo.
Vi recimo u srednjoj Europi možete da jedete najbolju zaher torta.
Nella Mitteleuropa si può mangiare la miglior torta saker. In Oriente non c'è la saker, ma la baklava. Ecco, Belgrado è il luogo in cui potete trovare ancora oggi la miglior saker e la miglior baklava. Ed è anche questo che spiega la natura di Belgrado, il modo in cui si colloca nel contesto europeo.
Belgrado è comunque qualcosa di più vasto e importante rispetto a questo racchiudere in sé un po' di est e un po' di ovest. È una città che appartiene al mondo.
Ja mislim jeste da veliki gradovi imaju nešto zajedničko između sebe.
Penso che le grandi città abbiano in comune molti aspetti, più di quelli che ognuna di esse condivide con il paese che rappresenta. Parigi non è la Francia, New York non è l'America e Belgrado non è la Serbia e nemmeno i Balcani. Sono così arrivato alla conclusione che esista una sorta di repubblica delle grandi città, metropoli che in qualche modo sono connesse tra loro e nelle quali alla fine ci si sente come a casa. Io, per dire, mi trovo molto più a mio agio a New York che in alcuni posti della Serbia.
Ah, da ima sličnosti sa New Yorkom ima.
E se mi chiedeste se Belgrado somiglia a New York, direi di sì. Sapete quel modo di dire «The city that never sleeps», la città che non dorme mai, in riferimento a New York? Questo vale anche per Belgrado. A Belgrado, a qualsiasi ora del giorno e della notte, potete trovare ciò che vi serve, o bere qualcosa. E poi Belgrado, come New York, è sporca, confusionaria e caotica.
Belgrado capitale della Jugoslavia ieri, Belgrado capitale della Serbia oggi. Chiediamo a Dušan Veličković di spiegarci questo trapasso.
Belgrado è stata una città molto jugoslava ed è un fatto logico perché era la capitale della Jugoslavia e tante persone da tutte le parti del paese si sono trovate qui. Per questo motivo una certa impronta jugoslava e un certo aroma jugoslavo restano presenti anche oggi. Eppure va detto che Belgrado sta diventando sempre più una città serba e ciò ha una connotazione negativa, purtroppo. Si lega al fatto che viviamo ancora nell'epoca post Milošević.
Milošević è un vreme donelo taj nacionalistički i neki primitivni talas.
Gli anni di Milošević portarono un'ondata di nazionalismo e primitivismo. L'insistere sulla retorica della tradizione guerriera serba, per quanto fosse un po' una forzatura, un'invenzione, fece diventare Belgrado una città più violenta di quello che è realmente. Ma come dicevo prima, questa è una grande città. In qualche modo ingoia e macina tutto. Il che sta a significare, per esempio, che quando un nazionalista si stabilisce qui, un nazionalista vero, uno di quelli che farebbe la guerra a tutti, la città, con la sua grandezza e la sua energia, alla fine riesce a tenerlo a bada.
In auto attraversiamo Novi Beograd, Nuova Belgrado, il distretto modernista. Stradoni ampi e grandi palazzi, sia del potere sia residenziali. Linee rette i primi, parallelepipedi i secondi. Geometria, essenzialità. Nuova Belgrado, 300.000 gli abitanti, iniziò a svilupparsi negli anni 50 ed è la parte della metropoli serba che più riflette utopia e realtà della Jugoslavia di Tito. L'architetto Marko Mihajlović ci guida nel distretto, il suo distretto ci vive da sempre. Sorge lungo la Sava, sponda opposta a quella del centro storico.
Nuovo Belgrado fu per lo più costruita dai lavoratori delle brigate giovanili, ragazzi che vennero da tutta la Jugoslavia per realizzare questo grande progetto statale, una città nella città, edificata secondo i principi architettonici modernisti del comunismo jugoslavo, che nulla aveva a che fare con la vecchia Belgrado.
Big project of New Belgrade is this one, the Federal Executive Council.
Eccoci davanti all'imponente Consiglio Esecutivo Federale, il governo jugoslavo. Fu il primo palazzo del potere di Nuova Belgrado. Nell'anno di inaugurazione, il 1961, ospitò il primo summit dei paesi non allineati, il movimento internazionale che rifiutava la logica dei blocchi tipica della Guerra Fredda. La Jugoslavia ne fu capofila. Era un paese che aveva rotto con l'ortodossia sovietica nel 1948 e questo ebbe una chiara conseguenza nello sviluppo di Nuova Belgrado.
Il famoso scisma tra Tito e Stalin influenzò fortemente anche l'urbanismo e l'architettura. Dunque anche Nuova Belgrado. Il progetto iniziale voleva infatti che i suoi palazzi fossero concepiti sulla base dello stile sovietico del periodo di Stalin.
Passiamo davanti a un parco pieno di bambini che si lanciano con gli slittini sulla neve, caduta copiosa durante il nostro soggiorno. Lì vicino ci sono vari blocchi abitativi. Visitiamo il vasto cortile che vi si fa largo. Alberi, panchine, un asilo, un campetto da basket. Visti dagli stradoni che si snodano nel quartiere, i condomini di Nuova Belgrado sembrano grandi dormitori tristi. ma esplorando negli spazi interni la prospettiva cambia. C'è respiro, c'è socialità. Nuova Belgrado fu pensata anche per dare un tetto alle centinaia di migliaia di persone che dopo la guerra si trasferirono nella capitale dalle campagne o dai centri minori.
Belgrado era una città piccola, non aveva più di 200.000 abitanti. Dopo la guerra si registrò un enorme afflusso di persone dovuto ai processi di industrializzazione e negli anni 70 si giunse a toccare il 1 milione di abitanti. Nel periodo della Jugoslavia a Belgrado ci fu grande mescolanza, non contava la nazionalità, non importava se uno fosse serbo o croato, tutti erano jugoslavi. E ancora oggi Belgrado, tutto sommato, è una città molto jugoslava. È un centro cosmopolita come non ce ne sono altri nei Balcani.
Cosmopolitan city, unlike I think any other in this area. We have on the other side the former head of the Yugoslav Communist Party.
L'architetto Mihajlović ci porta anche sotto la torre che fu sede del comitato centrale del Partito Comunista Jugoslavo e poi del Partito Socialista di Slobodan Milošević. Oggi ospita uffici. L'edificio fu colpito durante i bombardamenti NATO del 1999. Mihajlović ricorda la notte in cui la torre fu centrata.
It was a big explosion and I see, you know, fire going.
Ci fu una grande esplosione e poi fiamme. Andammo in strada insieme agli altri inquilini del nostro condominio, pensando che la bomba fosse caduta lì accanto. Vedemmo la torre distrutta e ci chiedemmo se sarebbe crollata quella stessa notte, ma non accadde.
It will go down on the same night, which didn't happen.
L'offensiva della NATO, iniziata il 24 marzo e terminata il 10 giugno del 1999, è una cicatrice per Belgrado. Tutti ne hanno memoria. In quei giorni però non si temevano solo le bombe, rivela Marko Vidojković, scrittore della Nuova Generazione. Classe 1975, un tipo senza peli sulla lingua.
Non è stato odvratni mesta za život u Beogradu. Ne zato što je postalo opasno da će te raznese bomba, ma da bilo i toga.
Non esisteva posto più vomitevole di Belgrado per vivere, e non tanto perché potevi saltare in aria per via di una bomba, che era un rischio reale. C'era soprattutto il pericolo che qualcuno dei sudditi di Milošević ti potesse sparare un colpo in testa. Alla NATO non potevano fare nulla, però potevano vendicarsi dei cosiddetti traditori interni.
Kada tako nešto gledaš iz ugla običnog građanina.
Se la situazione, vista dalla prospettiva di un normale cittadino, era già difficile, per i personaggi pubblici risultava addirittura peggiore, perché non potevano dire niente, anche se sapevano come dirlo. Per via di questo e per via delle bombe, si ritrovarono rinchiusi in questa gabbia chiamata Serbia, una situazione orribile per un essere umano. Io, per esempio, non aprivo la porta, non rispondevo al telefono né al citofono.
Oltre al nazionalismo, alle guerre, alle difficili condizioni per le opposizioni e la stampa indipendente, gli anni di Milošević, caduto il 5 ottobre del 2000 dopo imponenti proteste popolari, le sentite in sottofondo, furono caratterizzati dalla collusione tra elite politica e gruppi criminali. Ne risentì e ne risente ancora anche il tessuto urbano di Belgrado. Parola di nuovo a Marko Vidojković.
Architettura è bila combinovana, predratna e ta posleratna socialistica.
Fino agli anni 90 Belgrado aveva una combinazione di edifici costruiti prima della Seconda Guerra Mondiale e di edifici dell'epoca del socialismo. Negli anni 90, nel periodo di Slobodan Milošević, iniziarono fenomeni edilizi portati avanti da elite criminali che guardavano solo al proprio interesse. Non amavano il loro paese, ma solo la loro tasca profonda. Il risultato è visibile nel centro di Belgrado. Ovunque vedrete palazzi su cui sono stati aggiunti uno, due, addirittura tre piani. Tutto iniziò così. È andato avanti in questo modo per tutti gli anni 90. Un progetto portato a compimento durante quello che definirei il regno degli investitori selvaggi. Nessun piano regolatore, solo caos urbanistico. Secondo me, e secondo ricostruzioni di giornalisti d'inchiesta, dietro questi processi c'è soprattutto il riciclaggio di denaro sporco, originato dal traffico di cocaina. È questo, forse, il settore più redditizio in Serbia. Si ricicla denaro edificando e vendendo questi palazzi. Quale anima può avere una città costruita sulla base di questo commercio?
La Belgrado di Tito, la Belgrado di Milošević e oggi la Belgrado di Aleksandar Vučić, il presidente serbo, l'uomo forte di questi ultimi 10 anni. Un ex falco ultranazionalista convertitosi, almeno sulla carta, al conservatorismo. Anche lui sta lasciando il segno nel tessuto urbano della capitale serba. Beograd na vodi, Belgrado sull'acqua, è il grande progetto che sta portando avanti. Si tratta di una città nella città, ultramoderna, laccata, piena di grattacieli, che rivoluzionerà la sponda della Sava lato centro storico. I lavori sostenuti con capitali degli Emirati Arabi, capitali da molti giudicati opachi, sono già partiti, siamo andati a dare una rapida occhiata.
Ora stiamo superando il sottopassaggio del ponte ferroviario, appena attraversato da un tram, ed ecco che spuntano i palazzi di Belgrado sull'acqua. Ne sono stati completati al momento 2. Uno è una torre, l'altro ricorda come forma un trapezio. Alle spalle di questi 2 palazzi ce ne sono altri, praticamente completati, e poi più avanti c'è la sagoma di quello che dovrà essere un grande centro commerciale. Si intravede lo scheletro della costruzione, intorno al quale spunta una selva di gru.
Belgrado sull'acqua ha polarizzato la Serbia. Per i sostenitori di Vučić e del suo partito progressista, egemone grazie al controllo su istituzioni centrali e periferiche, apparati di sicurezza e stampa, il progetto proietta la capitale nella modernità e le dà finalmente un lungo fiume. Belgrado infatti non ne ha uno, se si eccettua quello sul Danubio nel quartiere di Zemun, città a sé stante fino agli anni 30 del secolo scorso. Gli oppositori del presidente hanno una visione diversa. Per loro Belgrado sull'acqua è un'inutile opera faraonica che riflette le manie di grandezza di Vučić, nasconde interessi economici enormi e non dichiarati, è stata imposta senza dibattito pubblico e snatura l'aspetto della città. Marko Vidojković è stato molto attivo nel movimento Nedavimo Beograd, letteralmente non facciamo annegare Belgrado, che con varie manifestazioni di piazza, ne ascoltiamo una in sottofondo, ha cercato di opporsi al progetto. Sentiamo l'opinione dello scrittore.
Se si fossero costruiti edifici in un territorio dove prima non c'era niente, nei campi per esempio, come è avvenuto a Nuova Belgrado, non sarebbe stato un problema. Ma non si può occupare una parte centrale della città esclusivamente per profitto, di chi tra l'altro non si sa. Non si conosce esattamente chi c'è dietro questo progetto e questa assenza di informazioni è illegale. Di tutto questo ne dovranno rispondere in sede legale le autorità, quando non saranno più al governo. Quello che succede con Belgrado sull'acqua non è progresso, ma regresso, un vero sequestro di una parte della città. Le cose necessarie a Belgrado sono altre. Una, per esempio, è sistemare il sistema fognario, perché tutte le acque reflue vengono espulse nella zona di Karaburma. Anche voi stranieri, se mai ci andaste, sentireste odore di escrementi. Questo perché tutto quello che espelliamo finisce nel fiume, proprio qui, accanto a noi. E con tutti questi problemi tu fai Belgrado sull'acqua. Qualcuno, costruendo abitazioni e uffici, ha ripulito denaro sporco. La città è diventata un ricettacolo per il riciclaggio di denaro.
Mentre la Belgrado del futuro prende forma, tra mille polemiche, ce n'è una antica che cerca faticosamente di restare fedele a se stessa. Un suo caposaldo è il mercato di Vračar, rione popolare. Frutta, verdura, abiti, scarpe, si vende un po' di tutto. Questo luogo così tipico, un luogo di commerci e di relazioni, rischia oggi di scomparire, ci dice Gordana, una 60enne che ha un banco di ortofrutta.
Questo mercato è molto antico, esiste dalla fine dell'Ottocento. Sull'andamento degli affari ha influito molto l'avvento dei supermercati. Fanno sconti nei weekend, praticano offerte per i pensionati e poi consentono di usare le carte di debito con cui si può pagare subito anche se non si possiede la somma richiesta. E quindi a tutti conviene acquistare e pagare dopo, anziché al momento.
Parliamo con un'altra commerciante, Ljubina, anche lei molto preoccupata sul futuro.
Pre 20 godina mi smo donosili, imali smo tamića. Pun tamić, dok kako kabina stoji, to je bilo puno robe.
20 anni fa avevamo un piccolo furgoncino ed era pieno fino al tetto di cavolfiore, insalata verde, fagiolini, qualsiasi cosa. Entro le 13 si vendeva tutta la merce. E oggi invece non ho guadagnato nemmeno 300 dinari. Persino durante i bombardamenti si facevano affari migliori. La gente comprava di tutto in gran fretta, poi tornava a casa a nascondersi. Non so dove sia finita. Oggi è terribile, non c'è un solo giorno, nemmeno il sabato e la domenica, dove si possa dire di aver venduto bene. Niente, la gente non ha soldi. Arriva qui un cliente, svuota il salvadanaio e compra un chilo di carote. E questo è il mio guadagno di oggi. Mi viene quasi voglia di lasciare tutto sulla bancarella.
To mi è da nascere il pazaro sitnisce. Dodi mi dei costa i modi di nescupio.
Il calcio non se ne può non parlare. Partizan e Stella Rossa, le due squadre della città. Il derby eterno, così è chiamata la sfida tra le due società. La loro rivalità attraversa le epoche storiche vissute da Belgrado ed è una delle tante cartine di tornasole che aiutano a capire la biografia della metropoli. Ci porta dentro questa storia Vladislav Vlajić dello Sportski Journal, un quotidiano sportivo.
Odmah po oslobođenju Beograda.
Stella Rossa e Partizan nacquero nel periodo della liberazione di Belgrado, quando i combattimenti erano ancora in corso. A marzo del 1944 fu fondata la Stella Rossa, nell'ottobre di quello stesso anno il Partizan. Il Partizan era l'espressione dei reparti di eccellenza dell'Armata Popolare, l'esercito jugoslavo, mentre la Stella Rossa era la squadra della polizia. Secondo gli ultimi dati, la Stella ha molti più tifosi ed è interessante notare che da sempre è un club legato al tifo serbo. In epoca jugoslava era difficile che gli altri popoli la tifassero e oltre che in Serbia aveva molto seguito in quelle regioni a maggioranza serba, della Croazia o della Bosnia-Erzegovina. Il Partizan era invece un club jugoslavo, nel senso che aveva sostenitori anche in Slovenia e Croazia. La prassi era che lo tifassero i figli dei soldati, dato che era la squadra dell'esercito. Considerato che era la capitale della Jugoslavia e che la sua popolazione veniva da tutto il paese, Belgrado era un caso a parte, superava queste divisioni. Addirittura i tifosi andavano insieme alle partite. Ora è impensabile, visto che le tifoserie sono in guerra e ci sono stati anche degli omicidi durante i derby.
Ranije su zajedno igrači Partizana i Zvezde su zajedno išli na utakmice, a o navijačima i da ne pričamo.
Il derby di oggi, un derby caratterizzato da violenza e radicalismo, è figlio del crollo della Jugoslavia, un passaggio storico che contaminò ogni dimensione del vivere quotidiano. Calcio incluso, ovviamente.
Pa to je nastalo naravno raspadom Jugoslavije i smanjenjem zajednice, pojavom većih količina oružja i slabljenjem toga.
Questa evoluzione ha la sua origine nella dissoluzione della Jugoslavia. Morì un grande stato e ne nacquero di nuovi, più piccoli, tra cui la Serbia. Nel tifo organizzato iniziarono a penetrare bande criminali e questo è ancora il fulcro del problema. Si persero le emozioni e il senso stesso del tifo e i gruppi organizzati divennero autentiche aziende, spesso al servizio dello Stato, per i fini più disparati. Le curve sono legate al traffico di droga e dal canto loro le autorità hanno sempre usato i tifosi per i propri scopi, per esempio per la formazione di gruppi paramilitari al tempo delle guerre nella ex Jugoslavia.
Kada bi trebalo posebno u Srbiji da se napravi kalendar i kada bi Beograd pravio svoj kalendar.
Oggi, se i belgradesi e i serbi potessero stilare un calendario con le cinque date più importanti dell'anno, una sarebbe il derby. Quando finisce senza incidenti si dice: oggi abbiamo inviato al mondo una foto positiva del paese. Purtroppo, da almeno 10 anni, al derby regna un'atmosfera di guerra e sempre più gente dall'estero, dall'Italia, dalla Russia, dalla Grecia o dalla Bulgaria, viene a vederlo proprio per questo.
Sulle note di Beograde, una famosissima canzone di Jorge Marjanovic ispirata al fermento della Belgrado degli anni 60, un laborioso cantiere sociale e culturale, finisce il nostro viaggio in questa città di contraddizioni, dolce e aspra, mitteleuropea e orientale, serba e jugoslava, plurale e nazionalista. Una città, per riprendere le parole di Dušan Veličković, la prima delle voci raccolte, che ingoia e macina tutto. E proprio per questo anche il peggior nazionalista, anche il peggior hooligan, alla fine viene trascinato in questo grande vortice, che per quanto possibile lo tiene un po' a bada. O così almeno si spera.